Grazie mille Oliver, buongiorno a tutti, anche da parte mia. È bello poter essere qui. In realtà sono 3 giorni che sto passando a Lugano perché se sapete che c'era una conferenza dell'AFCEL, organizzata dall'AFCEL, gli ultimi 3 giorni. Giovedì sera c'era una conferenza pubblica, sempre rivolta al tema della protezione dei nostri bambini dall'ideologia del gender. Venerdì sera era l'evento dedicato ai ragazzi, ai giovani, e ieri mattina l'evento dedicato ai collaboratori, ai pastori, ai membri della Chiesa. Se ve lo siete perso, se siete persi queste conferenze, vi consiglio vivamente poi di riguardarle, di ascoltarle. Verranno pubblicate sul sito dell'AFCEL, sono state registrate. Ne valeva veramente la pena perché ha portato la dottoressa James degli insegnamenti molto interessanti, molto profondi su che cosa è l'ideologia del gender, da dove arriva e come noi possiamo anche difendere i nostri figli, proteggerli e argomentare a riguardo. Ecco, vi consiglio vivamente di ascoltarli, chiedete poi al vostro pastore che vi mandi il link, sicuramente sarà accessibile. Ma questa mattina io vorrei parlarvi, se si può proiettare, di un tema che ho scelto come, ho dato questo titolo, ho detto se nessuno parla, chi potrà credere? Se nessuno parla, chi potrà credere? Ha a che fare un po' anche con l'apologetica. L'apologetica è la difesa della nostra fede, il saper difendere la nostra fede, il saper parlare della nostra fede, spiegare che cosa noi crediamo. E questa mattina leggeremo assieme questo passaggio da Romani 10, i versetti da 14 a 21. Se avete le vostre Bibbie con voi, apritele. Infatti la sua parola è la lampada al nostro piede, quindi la vogliamo approfondire, la vogliamo leggere adesso assieme. Romani 10, i versetti da 14 fino alla fine. Quindi l'Apostolo Paolo che qua scrive ai Romani, dicendo: ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunzi? E come annunzieranno se non sono mandati? Come è scritto, quanto sono belli i piedi di quelli che annunziano buone notizie. Ma non tutti hanno ubbidito alla buona notizia. Isaia infatti dice: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? Così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Ma io dico: forse non hanno udito? Anzi, la loro voce è andata per tutta la terra e le loro parole fino agli estremi confini del mondo. Allora dico: forse Israele non ha compreso? Mosè per primo dice: io vi renderò gelosi di una nazione che non è nazione. Contro una nazione senza intelligenza provocherò il vostro sdegno. Isaia poi osa affermare: sono stato trovato da quelli che non mi cercavano. Mi sono manifestato a quelli che non chiedevano di me. Ma riguardo a Israele afferma: tutto il giorno ho teso le mani verso un popolo disubbidiente e contestatore. Fin qui la parola di Dio. Allora, negli ultimi mesi abbiamo vissuto qualcosa di molto particolare con i nostri figli. Noi abbiamo 3 figli maschi ormai adulti. Il primo è già uscito di casa 2 anni fa e i 2 più giovani sono usciti quest'anno di casa. Entrambi adesso vivono per conto loro, tutti e 3 i figli, uno vive nel Canton San Gallo, uno nel Canton Zurigo, uno nel Canton Grigioni, quindi tutti via nella Svizzera interna. E con i 2 più piccoli, con Matteo e Elias, abbiamo vissuto qualcosa di interessante in questi ultimi mesi. Infatti, quando sono partiti, sapete, quando si cambia domicilio, si deve annunciare la propria partenza in comune e annunciarsi anche nel nuovo comune dove si arriva, non sempre funzionano bene le cose, no? Infatti da Matteo per parecchi mesi non funzionava, non lo so, non sappiamo come mai, però hanno annunciato tutto, hanno annunciato alla posta il loro cambiamento di indirizzo, eppure è così che tante lettere destinate a loro continuavano ad arrivare da noi a Locarno, nella nostra buca lettere. Così come 2 settimane fa sono arrivate ancora le buste per le votazioni, adesso federali, anche se da un bel po' che non abitano più qui. E poi, così che proprio alcune settimane fa, Lias, il nostro figlio più piccolo, che adesso abita vicino a Coira, ha avuto un infortunio, si è fratturato, si è rotto i legamenti del piede, stava aspettando una lettera importante dall'assicurazione infortuni per poter poi annunciare il tutto al medico, no? Sapete come funziona? E non arrivava questa lettera, noi eravamo in vacanza quella settimana e poi quando siamo ritornati a casa ecco che l'abbiamo trovata nella nostra buca lettere. Anche lì non abbiamo capito come mai, però qui mi sono detto... Beh, una lettera può essere molto importante, può essere che la stiamo aspettando con ansia, ma se poi non arriva nelle mani giuste, se non viene aperta, allora non serve a nulla. Ed ecco che l'Apostolo Paolo, in Romani 10, questa parte del capitolo 10 che abbiamo appena letto, ci dice che con il Vangelo funziona proprio in questo modo. È un messaggio personale da parte di Dio, che lui vuole trasmettere, ma affinché possa produrre frutto deve essere annunciato, deve esserci qualcuno che lo annuncia in modo chiaro e deve essere anche accolto personalmente. Ora Paolo inizia al versetto 14 con una domanda che in realtà dovrebbe scuotere ognuno di noi. Allora Paolo inizia dicendo: ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunci? E come lo annunceranno se non sono mandati? Allora, qui c'è innanzitutto una chiara sequenza. Paolo dice che per poter invocare il Signore bisogna credere, per poter credere bisogna ascoltare, per poter ascoltare serve qualcuno che annunci e per annunciare dobbiamo essere mandati. E questa non è solo una sequenza logica, no? È abbastanza chiaro da comprendere, ma questo è il modo che Dio ha scelto per trasmettere il suo amore nel mondo. È così che lui ha scelto di farlo. Poteva farlo in altri modi, ma ha scelto di farlo in questo modo. E poi Paolo cita il profeta Isaia. Il profeta Isaia che dice questa frase un po' particolare, andiamo avanti, quanto sono belli i piedi che annunciano buone notizie. Quanto sono belli i piedi di quelli che annunciano buone notizie. Queste parole che possono sembrarci strane, sono parole nate in un tempo di esilio dove il popolo di Israele si trovava lontano dal paese della terra promessa. Attendeva la liberazione, attendeva di poter tornare indietro. E qui c'era il messaggero che portava le buone notizie, diceva guardate, un giorno torneremo a casa, che gridava pace, salvezza. E i suoi piedi, i piedi di un messaggero che arrivava da lontano con una buona notizia, potevano essere anche sporchi, pieni di vesciche polverose. Eppure erano splendidi, belli, perché portavano una buona notizia. È un po' come il postino che arriva a casa nostra e ogni tanto mi fa sorridere perché abbiamo il postino, soprattutto quello che porta i pacchi, che è molto particolare perché arriva anche quando fuori nevica e le temperature sono sotto zero, arriva con i pantaloncini corti e maglietta, no? E è veramente simpaticissimo perché anche se la sua divisa forse ogni tanto mi fa sorridere, ma è veramente molto dedito al suo lavoro. Ci porta sempre i pacchi fino davanti alla porta dell'appartamento, anche se non dovrebbe perché la posta è sotto pressione, dovrebbe lasciarli sotto, ma viene sempre su con molta gentilezza a portare i pacchi. Quindi quello che conta non è neanche tanto come si presenta, ma è il messaggio, la notizia che porta, il pacco che arriva a destinazione. E tutto questo, penso che ci toglie in realtà ogni scusa come cristiani, come credenti. Paolo ci spiega che in realtà non serve essere perfetti, Noi non dobbiamo essere degli oratori eccellenti, non dobbiamo essere degli apologeti che sanno esattamente difendere la fede con parole molto, molto ben ricercate, ma quello che ci è richiesto è di condividere con semplicità ciò che Cristo ha fatto per noi. Ok, perché se la fede nasce dall'ascolto della parola di Dio, allora è così che ogni volta che noi restiamo zitti in silenzio, un anello di quella catena si spezza, il messaggio non passa. Non perché Dio sia limitato. Come detto, Dio potrebbe raggiungere il mondo in mille altri modi, e lo fa anche in parte, no? Ma perché questo è il modo in cui lui ha scelto di trasmettere il Vangelo, ha scelto di servirsi della nostra voce, dei nostri piedi. Forse avete sentito questo fatto di attualità, avrete letto, c'era su tutti i giornali, dell'uccisione di Charlie Kirk, questo attivista americano che era molto controverso perché era vicino all'amministrazione Trump, ma forse molti non sanno, nei giornali non viene riportato così, che era un credente nel Signore Gesù Cristo proprio nel più profondo del suo cuore. E quello che lo distingueva è che non aveva paura di condividere la verità di Dio davanti a nessuno, anzi andava, per così dire, nella tana del leone, andava nelle università molto liberali e democratiche e proclamava la verità in modo molto semplice. Spesso si metteva lì davanti a un pubblico come potrebbe essere oggi e diceva: qualcuno ha qualche domanda da fare? E il suo motto era: dimostrami che sto sbagliando. Uno si alzava, faceva una domanda molto provocatoria e lui rispondeva. Se avete occasione, andate ad ascoltarvi qualcuno di questi suoi dibattiti che aveva, perché erano veramente molto interessanti. Ecco, ma lo vediamo come è un esempio. Certamente non siamo tutti così eloquenti come lui, non abbiamo tutti questa capacità oratoria che aveva lui, ma mi ha veramente incoraggiato vedere come lui non temeva di confrontarsi con la parola di Dio. E sappiamo che da lui è tragicamente finito adesso, ha perso la vita per questo. Il Signore lo ha permesso in questo modo. Ma la domanda che vorrei porre adesso ad ognuno di noi è: chi ha bisogno, andare avanti, chi ha bisogno di sentire la tua voce questa settimana? Fassi in modo semplice, non devi, non so se sei uno studente, così non è che devi alzarti davanti ai tuoi compagni del liceo o di scuola e proclamare la verità, ma magari c'è un'occasione per condividere quello che tu credi. Non deve essere un discorso perfetto, non deve essere tutto coerente dalla A alla Z, ma può bastare condividere una parola che ti ha toccato, una parola che ti ha incoraggiato in questa settimana. Qualcosa di questa verità della parola di Dio che veramente porti nel tuo cuore. Magari anche avere il coraggio di dire: no, ma io non la vedo in questo modo perché so che la verità di Dio è diversa. Avere il coraggio semplicemente di condividere che cosa significa per te seguire Gesù Cristo. In modo semplice. Non lasciare che il timore, la paura di quello che potrebbero dire le persone ti blocchi, ti freni. Perché Dio non ti chiede di convincere le persone. Dio ti chiede semplicemente di aprire la bocca. Il ruolo di convincere le persone è il suo, è dello Spirito Santo. Certo, a volte possiamo sentirci inadeguati, no? Forse anche sentendo appunto questi dibattiti, come rispondeva questo Charlie Kirk, diciamo: io non sarei mai in grado di fare una cosa simile, no? E ci chiediamo: ma cosa faccio se non so cosa rispondere? Cosa faccio se le persone mi giudicano? Magari mi criticano, è un collega di lavoro o un compagno di scuola, dice: ma questo qui è bigotto, guarda cosa crede, guarda come la pensa. Ma Paolo non ci dice come crederanno se non c'è chi sa spiegare tutto nel minimo dettaglio. No, lui dice: come crederanno se non c'è chi annuncia? Quindi non conta la tua perfezione come messaggero, ma conta la tua fedeltà. E quando ci sentiamo deboli, ricordiamoci che non siamo da soli, perché in realtà è il Padre che ci manda, noi tutti siamo mandati a fare discepoli, è il Padre che ti ha dato il mandato, e chi noi annunciamo è il Figlio di Dio che è morto in croce per noi, che ha dato la sua vita, che è risorto. E chi è che alla fine convince le persone di questo messaggio? È lo Spirito Santo. Quindi tu non sei solo con questo messaggio che stai portando. Ma ricordati che se il Vangelo, se questo messaggio resta custodito solo nelle nostre menti o nei nostri cuori, nei nostri pensieri, allora non potrà portare frutto. Se noi invece la condividiamo questa verità, allora la verità di Cristo potrà liberare anche chi lo ascolta. E io sono convinto che tra tutte quelle migliaia di studenti che stavano ascoltando i discorsi, i dibattiti di Charlie Kirk, sicuramente ci saranno stati tanti che si sono convertiti proprio perché hanno ascoltato quello che lui diceva lì. Gloria a Dio per questo. Quindi, nella settimana che inizia adesso, lasciamoci mandare di nuovo. Non a voler conquistare il mondo intero, non pensare adesso devo uscire, devo mettermi in piazza a proclamare il Vangelo per forza, ma a fare dei piccoli passi concreti. E non so che cosa potrebbe essere per te, ma lasciati guidare dallo Spirito Santo, senti cosa ti mette sul cuore, forse è semplicemente un'occasione che ti dà per iniziare una conversazione sincera con qualcuno, qualcuno che ti esprime un suo dubbio, una sua preoccupazione, tu puoi dirgli in tutta sincerità quello che il Signore ti mette sul cuore. O forse puoi invitare qualcuno alla prossima domenica a venire in chiesa e dire guarda io non ho tutte le risposte, ma perché non vieni una volta ad ascoltare la parola di Dio con me in chiesa? O forse anche cosa è molto ben apprezzato, quando qualcuno ti condivide un peso, semplicemente chiedere posso pregare per te? Raramente qualcuno rifiuta. Sa che mi è successo solo una volta che qualcuno si è sentito un po', ha detto, oh, no. Ho detto, allora, vabbè, pregherò la prossima settimana per te. Non è un problema se non lo vuoi adesso. Poi Paolo continua. Leggiamo ora il versetto 16. Andiamo avanti. Dicendo, ma non tutti hanno ubbidito alla buona notizia. Infatti Isaia dice, Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? Quindi il problema non è solo la mancanza di messaggeri, non è solo che a volte noi non ci lasciamo mandare da Dio ad uscire nel mondo, no, il problema è anche la mancanza di fede, che purtroppo non tutti rispondono nel modo corretto, perché il Vangelo non è solo da ascoltare, forse c'è qui qualcuno questa mattina che ascolta la parola di Dio, ma la domanda è, entra anche nel cuore? La parola di Dio è anche da obbedire. Perciò Paolo aggiunge al versetto 17, così la fede viene da ciò che si ascolta e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. E qui capiamo che la fede non è solo un vago sentimento religioso. La fede nasce dal contatto con la parola di Cristo, che è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, come leggiamo in Ebrei 4:12. La parola di Cristo è una parola che trasforma, che ci raggiunge nel profondo del cuore. Poi qui Paolo anticipa un'obiezione che potrebbe sorgere nel versetto 18 dove dice «Ma io dico, forse non hanno udito, anzi, la loro voce è andata per tutta la terra e le loro parole fino agli estremi confini del mondo». Qui Paolo sta citando il Salmo 19, dove ci ricorda che nessuno può dire di aver mai sentito nulla. Già all'inizio della lettera ai Romani Paolo ha detto che nessuno è senza scuse, perché tutti hanno avuto un qualche incontro con la realtà, con la verità che Dio esiste, sia solo anche nella natura o tramite la nostra coscienza. E E quindi, per questo che già, ad esempio, negli Atti degli Apostoli leggiamo che sin dagli inizi la parola di Dio si diffondeva e cresceva potentemente. Quindi il problema non è solo la mancanza di persone che trasmettono il Vangelo, ma anche la mancanza di risposta. C'è una storia curiosa della quale ho letto alcuni giorni fa, o alcune settimane fa, sul giornale, è che nel canton Friburgo, in un paesino chiamato Neuruth, penso che si pronunci così, nel canton Friburgo appunto, ci sono due donne, immaginatevi, due donne che abitano nello stesso palazzo e che hanno lo stesso nome e lo stesso cognome, identico, stessa via, stesso indirizzo, stesso nome, stesso cognome. Potete immaginarvi il caos, no? Il caos per la posta, cioè il postino che arriva e c'è scritto, si chiamano Estelle, no? Estelle, non so come si chiamano i cognomi, e dice, adesso dove la metto? In quale delle due bucalettere la metto questa lettera? Dove consegno il pacco? E quindi era riportato in questo articolo di giornale che sempre di nuovo delle lettere importanti, estratti di conti bancari, lettere della cassa malati, cose molto personali finiscono nelle mani sbagliate o spesso anche non vengono lette perché magari dicono ma questa è per me o non è per me. E qui una cosa che rende il tutto ancora più complicato è che poi la posta un po' cercava una soluzione ma un po' se ne lava anche le mani dicendo che quando poi non era ben chiaro a chi dovevano consegnare questa lettera, sapete cosa succedeva? La lettera veniva semplicemente rimandata al mittente con la scritta due identici nomi, stesso indirizzo e via. Ok, quindi in pratica tante lettere non arrivavano mai a destinazione. Questo ci fa capire che, avanti, la fede non è qualcosa di automatico, ok? Non basta ascoltare la parola di Dio, bisogna anche accoglierla dicendo sì, Signore, io credo che tu sei morto per me, che tu sei risorto per me. E così era per Israele, no? Qui Paolo sta parlando in modo particolare del popolo di Israele che avevano ricevuto la lettera di Dio, ma non l'hanno aperta. E anche oggi, no? Dio dice, io ti amo. Io ti perdono, io ti salvo in Cristo. Ma se quella lettera resta chiusa, allora non cambia nulla. O se pensiamo addirittura che sia destinata a qualcun altro, no, questa non è per me, è una lettera per la mia vicina magari, no? Allora non porta frutto. E qui la sfida diventa personale. Io vorrei chiedere ad ognuno di voi, perché non basta ascoltare tante volte il Vangelo, la domanda è: ho io risposto a questo messaggio da parte di Dio? Ho aperto quella lettera che Dio mi ha mandato e ho fatto mio il suo messaggio? Perché qui Paolo ci ricorda in modo molto chiaro che il Vangelo può essere sia ascoltato, ma lo stesso rifiutato. Israele ha avuto profeti, ha avuto segni, ha avuto promesse, non da ultimo il Messia stesso che è venuto, che si è fatto uomo, eppure molti di loro, la gran parte di loro hanno indurito il loro cuore. Vedete, la fede non nasce solo da un'esposizione razionale delle verità di Dio, ma nasce da un incontro interiore e personale con Dio che solo lo Spirito Santo può dare. Può suscitare in noi. Perciò che cosa significa questo per noi come Chiesa? Come Chiesa, cioè noi non possiamo limitarci a dire, beh, abbiamo proclamato il Vangelo. Non lo so, magari una volta all'anno facciamo un evento di evangelizzazione, usciamo per le strade, distribuiamo dei volantini, io ho fatto il mio dovere, no? C'è scritto come crederanno se non c'è chi annuncia, beh, io ho annunciato, siamo a posto, ok? No, non è così semplice. Io credo che non possiamo limitarci a questo, sarebbe troppo poco, perché che cosa ci chiama a fare Gesù Cristo? Qual è il mandato, il grande mandato? Dice, andate e fate discepoli. Non dice semplicemente andate e proclamate la parola di Dio. Fare discepoli significa accompagnare le persone Significa forse che tu hai un amico, un vicino, un parente che, con il quale tu parli, no? Gli esprimi la tua fede nella parola di Dio, poi ti esprime i suoi dubbi, dice ma io però non credo in questa cosa. Allora significa prendersi del tempo per affrontare questi dubbi. Perché non dire, leggiamo insieme la parola di Dio. Hai già letto una volta uno dei Vangeli, leggiamo insieme, vediamo che cosa dice la parola di Dio, come lui risponde a questi tuoi dubbi. Oppure significa anche prenderci del tempo per pregare con qualcuno che non riesce a farlo da solo. Quante volte un nostro fratello, una nostra sorella, forse anche tu stesso, hai iniziato il percorso di fede proprio perché qualcuno ha avuto il coraggio di dire vieni che leggiamo insieme la parola di Dio, vieni che cerchiamo di rispondere insieme ai tuoi dubbi. Oppure che gli ha chiesto vuoi che preghiamo insieme? Vuoi che ti accompagno? E qui non si tratta di forzare, no? O di spingere qualcuno quasi come col martello a dire adesso devi credere, ma si tratta di camminare insieme con amore, fino a quando quella persona non decida di aprire quella lettera, non si convince che quella lettera è veramente destinata a lei e desideri aprire il proprio cuore alla lettera di Dio. E a volte è così che il seme che noi seminiamo rimane nascosto per tanto tempo. A volte resta lì sottoterra e noi non vediamo il frutto che porta. Ma Dio è fedele. Dio è fedele e farà germogliare al momento giusto il seme che noi abbiamo seminato. E questo ci libera un po' anche dal senso di colpa. Perché questa mattina non voglio solo dirti mettiti pressione, tu devi portare il Vangelo, ma ci libera anche un po' da questo sentimento che tutto dipende da noi, no? Come se dipendesse solo da te che una persona si converte, no? Perché anche quando qualcuno rifiuta di ascoltarti, non sei tu a dover convincere quella persona. Perché come Paolo ci ricorda in 1 Corinzi 3,7, chi pianta e chi annaffia non sono nulla. Chi è che fa crescere? È Dio. Dio fa crescere. Noi non possiamo dare la vita a qualcuno, ma Dio sì. Noi siamo i messaggeri. E poi Dio che ci pensa a far nascere la vita. E così Paolo ora porta il discorso ancora più in profondità. Nel versetto 19 leggiamo: allora dico, forse Israele non ha compreso? No, Mosè per primo dice, io vi renderò gelosi con una nazione che non è nazione, provocherò il vostro sdegno con una nazione senza intelligenza. E il problema non è che Israele non avesse capito. Israele conosceva la verità, ma ha scelto di non obbedire. E già Mosè aveva annunciato che Dio avrebbe mandato un non popolo, ovvero i gentili, per provocare Israele alla gelosia. In altre parole, che cosa ha fatto Dio? Ha allargato i confini del suo amore, includendo anche noi. E così Paolo cita nuovamente Isaia, al versetto 20, dicendo «Sono stato trovato da quelli che non mi cercavano, mi sono manifestato a quelli che non chiedevano di me». Pensa, quelli che non cercavano Dio l'hanno trovato, quelli che non chiedevano nulla hanno ricevuto tutto. E questa è la logica della grazia. Dio si lascia trovare da chi non se lo aspettava. Questa è la storia dei pagani che hanno accolto Cristo e probabilmente la storia anche di molti di noi. Non eravamo noi ad andare alla ricerca di Dio, ma è stato Dio a cercare noi. Ed è quello che Gesù racconta anche in una delle sue parabole, la parabola del gran convito. È quella parabola dove c'è un signore che organizza un banchetto e manda gli inviti a tante persone, ma quelle persone una dopo l'altra cercano delle scuse per dire no, non riesco a venire, non posso venire, non ce la faccio, questo, quest'altro impegno. E allora che cosa fa il padrone? Manda i suoi servi nelle strade, lungo le siepi, per invitare i poveri, gli storpi, i ciechi, gli zoppi. E perfino chi non pensava di aver mai un posto a tavola. E così la sala si riempie di persone, si riempie di gioia. E infine Paolo conclude questo capitolo con un'immagine molto commovente, sempre ancora tratta da Isaia. Dice: ma riguardo a Israele afferma: tutto il giorno ho teso le mani verso un popolo disubbidiente e contestatore. Quindi il rifiuto da parte di Israele è stato reale, ma non definitivo. Perché Dio non chiude le sue braccia, non dice basta, avete rifiutato, adesso siete fuori. Le tiene aperte, le tiene tese verso Israele. Questa è l'immagine di un padre che attende con pazienza, che non smette di desiderare che i suoi figli tornino a lui. Quindi il rifiuto di Israele è reale, ma ancora più reale è la perseveranza dell'amore di Dio. E sappiamo che anche Paolo non chiude qui la storia, perché nei capitoli che seguono ci mostra che Dio ha un piano anche per il futuro di Israele. Perché l'ultima parola non spetta al rifiuto dell'uomo, ma alla fedeltà di Dio. E Paolo qui non si limita a constatare la ribellione del suo popolo, perché già all'inizio del capitolo 10 aveva detto che il desiderio del mio cuore, la mia preghiera a Dio per loro, è che siano salvati. E proprio qui Paolo ci mostra la via, ci dice non smettere di pregare. Anche noi siamo chiamati a non mollare nelle preghiere, a non mollare nelle preghiere per il popolo di Israele, a pregare per la salvezza di Israele, ma anche per tutte le persone che ci stanno a cuore. Forse hai un figlio lontano che si rifiuta di ascoltare il messaggio, che è cresciuto in chiesa eppure non vuole seguirti. Non vuole seguire il Signore, soprattutto, non seguire te, ma seguire il Signore. O forse un familiare che respinge la fede, forse tua moglie, tuo marito, o qualche altro parente, genitori. O forse un amico, un collega di lavoro che ti prende in giro sapendo della tua fede. In generale questo significa che dobbiamo imitare il cuore di Dio. Dobbiamo imitare il cuore di Dio. Quindi dobbiamo continuare ad estendere le braccia verso chi rifiuta il messaggio. Non smettere mai di pregare per chi ha rifiutato di ascoltare il messaggio. Non chiudere la porta a chi ha detto di no. Noi siamo chiamati a continuare ad amare, ad accogliere e a testimoniare con pazienza. Quindi non arrenderti, resta con le mani tese verso gli altri come Dio, perché a volte la testimonianza più potente non sono le nostre parole, ma è l'amore che persevera nella preghiera. E ricorda che le mani di Dio tese verso di noi sono quelle di Cristo alla croce, che le ha aperte per noi. Quindi Paolo questa mattina ci ha ricordato tre verità decisive. Andiamo avanti. Che senza annuncio non può esserci fede, che senza risposta non c'è salvezza e che davanti a Dio nessuno ha scuse. Dio parla, Dio invita e Dio tende le mani. E quelle mani tese verso Israele sono le stesse mani che Cristo ha aperto per noi sulla croce, per accogliere ciascuno di noi. E ora il Signore ci chiama ad imitarlo, a tenere le mani tese, nella preghiera, nell'amore, nell'annuncio, finché la sua casa non sia riempita di gioia, no? Come nella parabola dove sono arrivati quelli che meno se l'aspettavano. Quindi, per concludere, la domanda ora è semplice e personale. Andiamo avanti. A chi oggi Dio ti ha chiamato a tendere le tue mani? Prova ad ascoltare quello che il Signore ti mette sul cuore. A chi è che Dio ti sta chiamando a tendere le tue mani? Forse a un familiare, a un amico, un vicino. E anche qui non aspettare di sentirti pronto. Resta disponibile, resta pronto ad ascoltare lo Spirito Santo che ti guida con le mani aperte, perché Dio non si arrende e vuole usare anche te. Amen. Amen. Preghiamo. Signore, voglio ringraziarti perché anche questa mattina ci hai ricordato che il tuo amore veramente è disteso, le tue mani sono distese per raggiungere chiunque. Tu vuoi usare noi come tuoi messaggeri, come tuoi strumenti. Ti ringrazio per le tue mani che sono tese sempre di nuovo verso di noi. Ti ringrazio perché vuoi usarci come tuoi strumenti. Tu conosci, Signore, ognuno di noi, vedi che a volte siamo forse scoraggiati, vedi che abbiamo timore, vedi che ci sentiamo inadeguati, non in grado di parlare. Ma aiutaci a vedere come ognuno di noi può essere luce per gli altri. Dacci coraggio, guidaci, Signore, in un'opportunità, in un'occasione che tu ci darai nella prossima settimana. Aiutaci a riconoscere questa come una tua opportunità, a guidarci, a pregare per qualcuno, a condividere una parola in tutta semplicità, Signore, perché non siamo noi a dover convincere le persone, ma sei tu tramite la tua parola. Quindi grazie, grazie che hai raggiunto noi, grazie che la tua parola è rivolta a noi. Questa mattina hai parlato ai nostri cuori, forse hai parlato anche a qualcuno che è presente questa mattina che ancora non ti conosce, Signore, che ancora non ha dato la tua vita a te. E ti chiedo, Signore Spirito Santo, che questa persona possa aprire il suo cuore a te, che possa riconoscere che questa lettera d'amore è indirizzata personalmente a lui. E grazie che tu, Signore, usi il seme che noi seminiamo per far crescere una pianta, per far germogliare questa parola che noi seminiamo nel cuore di altre persone. Grazie per questo privilegio che abbiamo e grazie che tu sei al nostro fianco. Io ti prego per questa chiesa, Signore, per la Chiesa Viva di Lugano, che possa essere una chiesa dalla quale fuoriesce una luce, la luce del Vangelo da queste porte, Signore, che possa fuoriuscire, che possa diventare una testimonianza in questo quartiere di Viganello, con tutte le scuole che sono qui accanto, tutti i palazzi, tutte le persone che vivono qui, Signore, che questa chiesa possa far risplendere la tua luce. Signore, come tu l'hai fatta risplendere nei nostri cuori, che questa chiesa possa essere una lampada posta su una montagna che illumini la città. Grazie, Signore, perché questa è la tua volontà, questa è la tua fedeltà, questo io lo prego nel nome del Signore Gesù Cristo per ciascuno di noi. Amen. Amen.